A Firenze in questo periodo si celebra un importante anniversario, sono i 100 anni dalla fondazione dell'Istituto di Storia della Scienza, che dal 2010 è diventato il Museo Galileo. Per questa occasione una mostra curata da Alessandra Lenzi e Giovanni Di Pasquale ripercorre le tappe salienti del suo glorioso passato. Però 1925-2025, 100 anni di storia della scienza a Firenze, di fatto si ricollega a una narrazione più ampia che inizia evidentemente coi Medici, che della scienza erano appassionati mecenati e collezionisti, per arrivare poi sino ai nostri giorni. Io intanto saluto Annalisa Alfanderi, che ha visitato per noi la mostra. Buongiorno Annalisa, ben ritrovata.
Buongiorno.
Ti alzo un po' il volume, ecco qua. Allora, io ti chiederei per prima cosa, intanto le coordinate, dov'è il Museo Galileo a Firenze? Perché degli Uffizi e dipitti sappiamo tutto o quasi, però meno di molte altre magnifiche cose che ci sono in città.
È vero, il museo è in pieno centro, affacciato sull'Arno, accanto agli Uffizi, con i quali condivide la bellissima veduta dei Lungarni. Infatti è nel medievale Palazzo Castellani, che all'epoca di Dante era conosciuto come il Castello di Altafronte, dal nome della famiglia che ne fu proprietaria fino al 1180, quando passò alla famiglia degli Uberti, ma senza scomodare Farinata degli Uberti e la Divina Commedia, diciamo che questo antichissimo palazzo ha una lunga storia e l'area austera di un castello, anche se non ha torrette, e ha ospitato a suo tempo anche l'Accademia della Crusca, ma adesso è la degna cornice del Museo Galileo su 3 piani e si rivela al visitatore colmo di insospettabili tesori.
E questa mostra, allora, entrando più nello specifico, come racconta questi ultimi 100 anni della scienza a Firenze?
Beh, si inizia con la storia delle collezioni del museo, con libri, documenti d'archivio e strumenti, ma anche fotografie e video. Così possiamo vedere delle vere rarità bibliografiche del fondo Medicio Lorenese. Sono testi bellissimi, dalle copertine elaborate, adornate da disegni in oro o zecchino, stampe a rilievo. Sono libri storici come il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano di Galileo Galilei del 1632, cioè l'opera che valse allo scienziato il processo per eresia. Il libro di Ottavio Pisani del 1613, L'astrologia, Seum motus et loca siderum, un libro animato da tavole mobili e colorate a mano che illustra la struttura dei cieli, stampato ad Anversa, restaurato dal legatore di corte perché, ahimè, nel viaggio si era rovinato. L'Atlante nautico del Mar Mediterraneo, del Mare del Nord, degli Oceani Atlantico, Pacifico e Indiano di Giovanni Oliva del 1616, con disegni sgargianti, e ancora il libro di Domenico Fontana del 1590 della trasportazione dell'obelisco Vaticano, che descrive lo spettacolare spostamento dell'obelisco egizio attraverso Roma sino a San Pietro, dove lo vediamo oggi. Quindi sono libri fantastici.
Eh sì, e allargando lo sguardo anche agli strumenti scientifici, tra quelli in mostra, quali sono secondo te quelli più curiosi, le storie che hai trovato più interessanti?
Sicuramente uno degli oggetti che attira di più l'attenzione è l'automa, tutto in argento, ideato da Friedrich von Krauss, datato del 1764. È una mano che scrive, e si chiama proprio così, la mano che scrive, che grazie ad un sofisticato meccanismo d'orologeria poteva intingere la penna nel calamaio e scrivere piccoli biglietti, anche cambiando le parole. Infatti gestisce 108 caratteri. Insomma, il cinema, Tim Burton con la famiglia Adam, non ha inventato niente. Poi c'è la copia illustrata della pneumatica di Erone di Alessandria, che era un matematico, ingegnere, inventore, e in mostra c'è la ricostruzione funzionante della cosiddetta fontana di Erone, con finti uccellini che fischiano, ed è uno degli apparati più spettacolari della pneumatica antica. Infatti fu applicata a giochi d'acqua, mirabolanti fontane, perché grazie ad una serie di tubicini in cui acqua e aria si alternano, l'acqua spingeva l'aria nel corpo degli uccellini che avevano un fischietto nel becco e così cinguettavano. Quindi molto, molto simpatico, insomma, anche per i bambini. Invece le fotografie e i video raccontano le tappe salienti della storia dell'istituto, dal 1925, in cui venne fondato ed era il primo nel suo genere, fino all'Esposizione Nazionale di Storia della Scienza del 1929, che gli dette fama internazionale perché fu un exploit incredibile, fino alla trasformazione in museo del 2010, senza dimenticare le terribili traversie dell'alluvione
Eh sì.
del 1966, alle quali viene dedicata una piccola ma interessante rassegna anche fotografica.
Ecco, a proposito di alluvione, visto che il museo si affaccia proprio sull'Arno, quindi venne preso in pieno, il patrimonio di testi e oggetti raccolti nel palazzo sarà stato probabilmente in pericolo, ma immaginiamo anche che una buona parte sia andata perduta durante quel momento.
Sì, furono momenti drammatici, quasi tragici. E diciamo così, la piccola serie di fotografie in mostra danno l'idea dell'ampiezza della catastrofe, della quale oggi in fondo non abbiamo più un'idea reale, anche se sui palazzi del centro vediamo inciso il segno dell'alluvione del 66 che raggiunse i 3 metri di altezza. L'acqua arrivò praticamente quasi ovunque e oltretutto l'acqua quella mattina si muoveva alla velocità di 60 km orari, quindi fu una cosa fulminea. Palazzo Castellani è in una piazzetta accanto, ma più in basso degli Uffizi, perciò il museo venne pesantemente danneggiato. Tuttavia poté contare sul coraggioso intervento della direttrice dell'epoca, Maria Luisa Righini Bonelli, che abitava proprio dentro a Palazzo Castellani e si svegliò praticamente con i piedi nell'acqua e da sola, al buio, cominciò a portare quello che era esposto al piano seminterrato al sicuro al piano superiore. Ma quando si accorse che l'acqua continuava a salire, per salvare le cose più importanti, uscì fuori da un finestrone, camminando su un cornicione, riuscì ad entrare agli Uffizi, dove riuscì a portare anche molti oggetti. Passata poi l'emergenza, per rimettere in piedi il museo e avviare i restauri, chiese e ottenne l'aiuto determinante della comunità scientifica internazionale. Quindi fu un personaggio chiave per il museo ed ebbe anche la medaglia del Presidente della Repubblica.
È una mostra questa che ci racconti, che occupa una piccola parte del museo, che a questo punto non si può fare a meno di visitare, mi sembra di capire.
Certamente, anzi io ti dirò, ho visitato prima il museo allestito appunto dal piano terra al primo e secondo piano, mi sono lasciata affascinare dalle opere degli scienziati che praticamente una volta producevano oggetti scientifici che erano anche artisticamente belli e ricercati, per esempio gli orologi solari da taschino del 600, l'imponente sfera armillare del Santucci, che è la più grande al mondo, un globo che rappresenta l'universo, i vari pianeti, la Terra, circondato da vari cerchi e anelli, l'uno dentro l'altro, tutti finemente decorati e ricoperti in oro zecchino, che ruotavano grazie ad un meccanismo ancora funzionante e il tutto sostenuto da 4 sirene. Insomma, sono oggetti
Meraviglia.
incredibili. Un altro oggetto speciale tra i tanti è la cassetta matematica, una delle uniche due esistenti al mondo, che era nella concezione una sorta di computer ante litteram e conteneva tutto lo scibile umano del 600. Vabbè, poi ci sono i telescopi di Galileo, il compasso, moltissime altre cose dello scienziato che è protagonista di un video, tra l'altro, di 10 minuti, girato in 9 lingue, che si può vedere con un visore di realtà virtuale a disposizione del pubblico. Una cosa simile c'è anche per la mostra dei 100 anni.
Io stavo ancora pensando all'automa, quella mano che scrive da sola, la prima stampante della storia che si potrebbe abbinare al primo computer, questa cassetta matematica che tu ci raccontavi, Annalisa. Grazie per questo viaggio nel Museo Galileo. Ricordiamo ancora la mostra che si intitola 1925-2025, 100 anni di storia della scienza a Firenze. Annalisa Alfanderi, grazie e a risentirci a presto.
A presto, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.